benvenuti signore e signori in questa nuova puntata di Around the Game. Io, anche con l'elmo da viaggio, mi sono messo sulla mongolfiera e oggi finalmente, dopo un po' di tempo di attesa, riusciamo ad andare avanti con il nostro viaggio nel mondo di Vulcania.
Sì.
Terza puntata, grandissimo, a tutto vapore. E in questa nostra puntata andiamo appunto a perlustrare le ultime due isonazioni mancanti per completare il completo panorama. Quindi per farvi una velocissima call to action, come diciamo i migliori marketer dell'universo dicono, anche se non sono termini da mongolfiera, niente, nelle altre puntate ragazzi ci sono le altre isonazioni di cui abbiamo parlato. In una puntata precedente abbiamo parlato anche del mondo di Vulcania a tutto tondo, ma probabilmente nella prossima puntata parleremo del nuovo mondo.
Oh yes!
Molto bene, spero di aver fatto una introduzione appropriatamente...
Appropriata.
Esatto, appropriatamente appropriata. Bene Simone, allora che cosa ci racconti oggi? Io bevo dell'idromele.
Bravo!
No, acqua semplicemente acqua, però era bello.
Però era bello. Vabbè, allora visto che è acqua, andiamo verso diciamo i territori aridi invece per contrapposizione, quindi spostiamo la nostra mongolfiera e la nostra aeronave verso quello che è il Balastok, quindi un territorio molto vasto, una delle isonazioni più grandi di Vulcania sia per estensione che per popolazione, ed andremo a immergerci in quelli che sono i toni e le atmosfere un po' arabeggianti e un po' africane.
Giusto.
Già, il Balastok è una terra che è rimasta molto arretrata a livello tecnologico per decine di anni a causa proprio del clero religioso che governa questa isonazione. Infatti si tratta di una teocrazia. La cosa particolare è che è una teocrazia matriarcale, infatti c'è una papessa che regna sovrana su tutta la popolazione e all'interno di essa poi tutta la struttura gerarchica vede ai vertici sempre delle donne che nella fattispecie ricoprono il ruolo di califfesse che governano sulle diverse aree geografiche del Balastok. Il credo religioso adora Isairness, il dio della fiamma, il dio rosso, che legano molto al sole e al fuoco, e il credo imponeva proprio il fatto che la tecnologia fosse un'eresia, perché le pietre, soprattutto legata alla rivoluzione industriale innescata poi dalla batteria Vulcanus, che per l'appunto utilizza pietre magmatiche, e il vulcano, secondo la dottrina più radicale del Balastok, del culto di Isairness, è una cosa assolutamente sacra, quindi non è pensabile che una corporazione come quella degli ingegneri possa non andare a governare una cosa sacra come una pietra magmatica che appunto è appartiene...
un po' mitizzata.
Esattamente, assolutamente una cosa sacra. Poi in realtà tutto nacque nel momento in cui il clero cercò di rapire alcuni ingegneri per estorcergli sotto tortura le informazioni per avere accesso diretto a questa tecnologia, ma i monopoli sono strutturati in maniera che nessuno da solo possa avere i segreti per riuscire a riprodurre l'intera tecnologia, quindi è quasi impossibile riuscire appunto a estorcere le informazioni per ricostruire queste tecnologie completamente. Fatto sta che a causa di ciò il Balastok rimane molto arretrato a livello tecnologico. Tutto ciò fino alla fine della guerra, che appunto precede di circa 13 anni l'inizio dell'ambientazione, in cui subito poco prima della fine della guerra il Balastok si ritira dalla guerra perché all'interno c'è stato un cambio al vertice. La vecchia papessa muore in circostanze anche abbastanza misteriose e al suo posto si insedia una ragazzina giovanissima che introduce una rivoluzione, una riforma in cui apre il Balastok alla tecnologia.
Quindi per 13 anni, cioè nel senso loro hanno una storia tecnologica di soli 13 anni.
Praticamente sì. C'è stato un po' di contrabbando, soprattutto in alcune zone, però il grosso della nazione era molto arretrata. Loro nella guerra non sono riusciti a tenere un attimino botta per il fatto che appunto loro sono molto 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 numerosi. e quindi facevano del numero poi la propria forza, però in realtà il certo. gap ecologico era potentissimo. E ovviamente certo. poi chi lo sa che non siano stati gli stessi monopoli a mettere lo zampino in questo cambio al vertice.
E quindi quello questo poi non ci è dato sapere, però è anche vero che la nuova papessa è un po' più giovane, quindi magari era un po' più affine al rinnovamento rispetto a quella precedente, che era un po' più tradizionalista.
Ah no, quello sì. Poi sembrava che fosse un po' un fantoccio messo lì all'inizio questa ragazzina, ma
questo subito... l'ho pensato un po' anch'io, mentre
però poi si è subito dimostrata comunque avere un certo caratterino, perché lei ha aperto subito, iniziato con una certa clemenza, apertura e dialogo anche verso le parti più radicali, ma c'è chi insomma ha provato a osteggiarle in maniera anche molto accesa, appunto considerandola solo una ragazzina priva di personalità. Certo. E quindi poi lei ha reagito, insomma, accendendo un po' di roghi qua e là per far vedere che non si scherzava.
Così, comunque, giusto per dimostrarvi che anche io so che cos'è il fuoco, esatto, beccatevi questa. E come si dice? E quindi noi ci possiamo immaginare, sai che i miei esempi, i miei accostamenti sono rinomati nel mondo dei giochi di ruolo, quindi ci possiamo immaginare Aladdin in versione o un po' meno Aladdin, cioè nel senso... Quanto è orientaleggiante? Cioè è
medio orientaleggiante, direi.
Medio orientaleggiante.
Per gran parte dell'isola è così, perché poi il grosso dell'isolazione ha queste tinte. Queste tinte okay. appunto da Arabia, Mille e Una Notte, come... poi Mille e Una Notte più o meno, perché comunque poi è un posto che ha tutte le sue problematiche, anche di povertà, e comunque... che c'è stato il cambio al vertice, ma ci sono zone del Balastok che sono ancora molto legate ai più radicali e quindi non hanno accettato molto volentieri questa riforma, quindi ci sono molte tensioni.
Certo, è cambiata da poco tempo e quindi ci sono alcuni territori che è come se non fosse stata ci fosse stata
esatto. ricordo. E poi ci sono alcune popolazioni particolari come i Tawarik, che sono i nomadi del deserto, che invece loro erano proprio coloro che contrabbandavano le tecnologie, perché loro vivono in questo territorio asprissimo che è il deserto dello Zorte, ed essendone padroni e conoscitori riuscivano bene o male sempre a sviare poi quelle che erano le forze del clero.
Quindi...
E la parte più settentrionale, che è composta da alcune piccole isole e invece delle tinte un pochino più africane, quindi vediamo una popolazione invece più dal colorito più scuro, ed era la parte un attimino più ricca e più propensa alla tecnologia, perché lì era una zona di mercanti, quindi anche qui vediamo anche nell'abbigliamento colori molto più molto accesi, molto sfarzosi, mentre nel resto abbiamo più quelle tinte bianche o beige tipiche un attimino poi del Medio Oriente.
Certo, quindi i due richiami sono abbastanza netti, quindi è abbastanza... E c'è una divisione molto netta o da uno all'altro, cioè ci sono anche delle situazioni intermedie per cui le due popolazioni, non so come dirlo, oggi questa mattina non ho i termini, però c'è proprio un confine netto tra, diciamo, Medio Oriente e Africa?
Non nettissimo, ma c'è, perché comunque il nord è rappresentato appunto, diciamo, tra virgolette, dall'Africa, e questa parte un attimino più di commercianti e un pochino più anche dal punto di vista di risorse è un attimino messa meglio, diciamo, del resto del paese, quindi sono un po' più agiati, un po' più ricchi. E poi man mano che si scende invece la situazione cambia, quindi c'è un po' una divisione abbastanza netta tra le due zone, anche perché poi in mezzo c'è anche il deserto, quindi anche a livello geografico...
Il deserto aiuta a sentirsi divisi. Sì. E una domanda, quindi ad esempio se io fossi un preso bene per la tecnologia e mi dovessi trovare in quelle zone, però magari... ben con il mio arpago, i miei occhialini, i miei droni magari anche, e mi trovo in quella zona, cioè nel Balastok, cosa può succedere? Vabbè, se nella parte commerciale, tra virgolette, i più ricchi penso che abbiano accolto il cambiamento in maniera abbastanza serena. Però se mi dovessi trovare in una di queste aree, diciamo, più tradizionali che non hanno accettato il cambiamento, come vengo, sono curioso di sapere se vengo...
Nella parte sicuramente, diciamo, del califfato di Al-Mark, la parte meridionale, quella un pochino più povera, più arretrata, più legata anche appunto al clero più conservatore, magari sì, ci sarebbe da fare un pochino di attenzione, sicuramente non saresti il benvenuto. Poi le leggi ufficiali non ti condannano a nulla, però sono zone che sono un pochino, diciamo, borderline. Anzi, c'è anche lo spoiler, poi nel nuovo manuale si parlerà anche di una sorta di quasi guerra civile che poi scoppierà nel Balastok proprio tra queste due fazioni opposte, quindi...
Ok, invece dal punto di vista, diciamo, razziale, cioè chi arriva dalle altre isonazioni, visto che questa è rimasta un po' in disparte rispetto a tutto il resto del come, cioè, si è abbastanza integrati? Adesso
ma lo straniero viene sempre visto con una certa diffidenza, poi dipende sempre anche dove vai nel Balastok, quindi abbiamo detto che al nord è più facile, ma anche
essendo commercianti posti, saranno anche abituati ad andare loro nelle altre isolazioni.
Nelle grandi città non avrai grossi problemi, ovvio che magari se vai proprio in mezzo ai paesini un po' potresti avere qualche, insomma, un po' di diffidenza ci sarà sempre.
Molto bene. Ci sono delle tecnologie tipiche di questo luogo, anche se è da poco che si sono avventurati, oppure loro sono soltanto usano ciò che gli viene concesso o arriva, o hanno degli ingegneri loro a questo punto della storia?
Ma allora, qualche ingegnere loro c'è anche qualche consigliere che poi è stato messo, diciamo, vicino alla papessa, proprio poi dai monopoli per favorire, diciamo, questa integrazione tecnologica, se vogliamo dirla così.
Certo,
le tecnologie sono sempre controllate dai monopoli, non solo in Balastok, ma in tutta Vulcania, perché comunque fanno molta attenzione affinché poi gli elementi chiave di quelle che sono le tecnologie rimangano sotto il loro strettissimo controllo, però certo. Abbiamo anche qualcosa di che si sta proprio sviluppando internamente nel Balastok, infatti stanno iniziando così, al momento del manuale era stata appena costruita la prima ferrovia che collegava le città, cominciavano a fiorire anche dei distretti industriali in alcune zone che magari
la prima vera e propria loro rivoluzione industriale, perché loro non ce l'hanno avuta, e quindi da qui in avanti sarà tutto quanto in discesa, tra virgolette, per loro.
In discesa sì, però con il fatto che avranno sempre a osteggiarli questi...
Certo.
C'è soprattutto questa cellula terroristica chiamata gli Ustionati, perché loro si automarchiano con dei marchi a fuoco, e c'è proprio questa papessa ustionata che è il loro leader, che non si sa bene chi sia... È sempre il volto coperto, mascherato, non si hanno grosse informazioni su di lei. C'è addirittura chi pensa che sia la vecchia papessa, che in realtà non è morta, ma è sopravvissuta all'incidente che poi ha portato al cambio di vertice. Certo. E loro comunque cercano sempre di interferire anche con attentati allo sviluppi tecnologici, quartieri industriali, ferrovie e tutte queste...
Certo, processo, loro sono un po' i terroristi che cercano di minare questa rivoluzione industriale dall'interno, diciamo.
Assolutamente, sì, esatto.
Molto bene, molto bene. Io sono piuttosto soddisfatto del Balastok, anzi adesso ce l'ho più chiaro, perché come ti ho accennato all'inizio, o prima di iniziare a fare questa chiacchierata, non ricordo se prima o dopo del REC, e le due isonazioni che mancano sono proprio quelle su cui sono più impreparato, un po' perché per one shot o avventure non ci sono proprio mai finito fisicamente con il personaggio, quindi non è stato, i miei personaggi non sono stati interessati a capirli come zone. Poi io sulla geografia sono sempre stato impreparato dappertutto. io vivo con il personaggio come un eterno curioso che scopre le cose esattamente come lui. Non sono mai stato il giocatore che legge tutto il manuale prima di scoprire che cosa succede nel mondo. qualcosa a spulcio, però da lì al conoscere esattamente tutto quanto e fare la lettura completa, non, fin da quando da ragazzino sono famoso per le mie letture incomplete. E io direi che possiamo passare alla nostra sesta isolazione.
Allora, sesta... Voliamo un po' più a nord.
Voliamo.
E okay. Andiamo invece dal Medio Oriente, andiamo all'Oriente, proprio Estremo Oriente. Come...
Prendo anch'io perché sono curioso di vedere la mappa. Scusami, come nelle altre puntate.
Spagina il nostro bel tomo gigante.
Il tomone.
E ok, invece alle tinte Estremo Oriente. Guarda, pagina 282, oh. Guarda, ti lancio sì. Anche lì.
sì, l'ho trovata. 182, c'è proprio il Khetniv invece.
Esatto, e qui siamo invece appunto, come dicevamo, Estremo Oriente. Quindi una popolazione dai tratti orientali, quindi il pelle sul il giallo dorato e occhi a mandorla, capelli neri. E la geopolitica di questo territorio potremmo dire che è un po' un incrocio tra la Cina comunista e l'impero giapponese.
Sì, questa sensazione la dà la prima tavola. Apro e chiudo la parentesi, pagina 283, c'è una mongolfiera.
Esatto.
Venga messo a verbale, c'è una mongolfiera.
La nostra, siamo lì, se poi zoomi bene ci siamo io e te sopra, che stiamo parlando di Khetniv.
Meraviglioso. Adesso dopo la mando sul gruppo Telegram, mando la foto di questo momento.
E quindi tutto il paese è governato dalla dinastia Kobi, che mette il suo imperatore a governo di tutto il paese in maniera assolutamente autoritaria e assoluta. La famiglia imperiale è l'unica parte della popolazione che non viene assoggettata dalla burocrazia imperiale, che per il resto è proprio dotata da persone che sono specializzate nel profilare la popolazione e nell'identificare quale sarà il suo ruolo. Quindi poi verranno spinti
senza naturalmente l'autorizzazione dei cookie.
Esatto, assolutamente non esiste.
Esatto, non esiste questa possibilità di scelta. Ti profilano e finisce così.
Profilano,
ma quindi quando ti assegnano al tuo mestiere.
Sì,
cioè nel
esatto.
Senso.
Sì, sì. Quindi okay. A seconda delle predisposizioni che tu mostri quando sei fin da bambino, poi ti mettono nel tuo percorso di studi, di lavoro, addirittura decidono quale sarà poi la tua compagna, la tua moglie, tutto.
Vai, contadino. Mega...
Boom. Esattamente.
Uffici. Ah, fantastico. Cioè, così, fantastico.
No, fantastico non molto, credo.
Fantastico, non è fantastico. No. Fantastico che esista anche un luogo come questo nell'ambientazione, ma non era un complimento al tipo di società, che sia chiaro e sia messo a verbale anche questo.
Ma infatti anche qua abbiamo poi degli oppositori molto molto feroci, che sono quelli che ovviamente sono considerati terroristi dall'impero,
ma che in realtà sono la resistenza.
In realtà sono una resistenza, diciamo. Loro si chiamano i nati liberi, soprattutto appunto dai più giovani, che desiderano un attimino la libertà e poter scegliere qual è il proprio destino, e loro cercano appunto di sovvertire questa burocrazia opprimente, cercando di fare quello che possono, perché poi sono considerati terroristi ovviamente, e da un certo punto di vista lo sono anche, perché comunque tante volte la violenza poi è l'unica soluzione che hanno per riuscire ad emergere
e farsi ascoltare,
quindi certo. Questo è un po' il loro ruolo all'interno della società. Però ovviamente quella che è la polizia segreta dell'impero vigila e fa un lavoro molto accurato e certosino, anche utilizzando la leva del terrore, perché comunque non appena i Gonku, che appunto sono la polizia imperiale, vengono nominati, diciamo che nessuno si sente particolarmente tranquillo.
Certo.
E potresti essere denunciato da un momento all'altro dal tuo vicino di casa, insomma.
Certo, ma quindi quando uno gira per le strade del Khetniv, sì. Cioè sono tutti quanti molto dritti, sì, vanno a fare ciò che gli è stato detto, che devono fare, e quindi se io, che non sono del Khetniv, arrivo, come, cioè, qual è il trattamento? Vogliono incasellare anche me? Oltre quella riga non posso andare? Oppure io sono libero di girare, però ci sono tutti questi piccoli automi che sfortunatamente vivono lì, che però fanno questo tipo di vita e io non ci posso fare niente.
Sì, più o meno così. Però diciamo che lo straniero ha abbastanza libertà di azione, però ovviamente è lo straniero, è quello che viene comunque sempre trattato con cortesia ma con distacco.
Comunque porta dei soldi, diciamo, porta comunque del...
Sì, esatto, comunque i rapporti con il resto del mondo ci sono. E ovviamente rispetto magari a paesi come Litgast o il Mostukal, che hanno anche accolto tanti esuli dal Balastok, di cui abbiamo parlato prima, perché comunque questo fervore religioso portava anche tanti a scappare un po' dalla propria terra natia, perché magari avevano idee più progressiste, sicuramente ecco, queste persone non sono andate nel Caitlyn, sono andate altrove, perché
questo sicuramente non sono scappate nel Caitlyn,
no, perché era un po' da la brace, diciamo.
Sì, esatto, cioè non è proprio il massimo della libidine, cioè, diciamo che c'è, dall'altra parte c'è povertà, qui non c'è povertà perché in realtà tutto è manovrato, quindi
sì,
c'è povertà molto apparente, però in realtà ci sono i poveri.
Sì, esatto, perché tutto è assolutamente controllato da quella che è la burocrazia imperiale, quindi diciamo che la povertà di fame magari non esiste nel Caitlyn.
Ok, però, e se invece io sono un avventuriero di Vulcania che proviene dal Caitlyn, probabilmente sono scappato.
Probabilmente sei scappato, oppure magari anche no, potresti anche essere semplicemente un cittadino che porta gli affari dell'impero in giro per il mondo.
Certo.
Che non è che non si possa uscire dal Caitlyn, tu se vuoi puoi andare in giro a scoprire il mondo, poi potresti addirittura forse essere una spia del Caitlyn.
Sì, perché diciamo, se ti hanno incasellato in quelli che possono girare il mondo, perché se ti hanno incasellato nel contadino, tu non puoi girare il mondo a zappare la terra degli altri.
O scappi, oppure zappi la terra.
Esatto. Ed è il motivo per cui la maggior parte delle volte quando incontravo qualcuno del Caitlyn era fuggito.
Sì.
Nel senso, nella stragrande maggior parte dei casi.
Di solito è così, diciamo. Sì, assolutamente.
Wow, Caitlyn è molto molto interessante, mi piace come
sì, qui ci sono alcune zone, tipo c'è la prigione di Shuyang, che è un posto particolare, perché anche lì è questa prigione tipo Alcatraz, dove vengono messi tutti i criminali più pericolosi, che poi quotidianamente vengono presi e trasportati nella città industriale, dove vengono fatti poi lavorare.
Lavori forzati.
C'è poi il Circo Frey, che è uno dei più rinomati del mondo di Vulcania, che gira, sono questi acrobati incredibili.
Io arrivavo dal Circo Frey in uno dei personaggi che ho fatto.
Che poi in realtà però sotto sotto sono il servizio segreto del Caitlyn, perché loro con la scusa che girano poi per il mondo, in realtà poi sono spie.
Certo, non appena ritornano in patria gli fanno quattro domandine, poi piano piano entrano nel...
No, non è che fanno, sono proprio spie, cioè proprio un servizio segreto,
mi sa che il mio era fuggito dal circo, se non mi ricordo male, perché era una parte dell'ambientazione che mi aveva molto, cioè che ero preso bene, e allora io essendo un po' mezzo circense, allora ho detto cavolo, non me lo faccio scappare un personaggio acrobata, dato che
sono due,
dal punto di vista acrobatico io non faccio quasi neanche la verticale, e quindi ogni tanto sentirmi acrobata mi fa sentire più leggero. E come si dice, per dare delle dimensioni, perché ogni tanto si leggono anche dei numeri ed è bello dare delle dimensioni a chi può essere interessato al mondo, ad esempio, c'è Gansu, che è una grande città di porto, che fa 64.000 abitanti. Ero un po' preso bene per questi numeri, perché ad esempio 64.000 abitanti, io sono originario di Vercelli, che non è portuale, anche se ha un sacco di mare a cubetti, come si può dire, per i non abitanti della zona delle risaie, e fa ad esempio tipo 56.000 abitanti.
Sempre fare un paragone nell'ottica, diciamo, che era quella che era l'Europa di metà 800, però.
Non lo metto in dubbio, però ad esempio che Vercelli nella sua superficie molto ampia e fa soltanto 56.000 abitanti, noi dobbiamo immaginarci una città come questa di Gansu, portuale, che probabilmente nelle dimensioni è anche molto più piccola, però magari ha una densità di popolazione molto da Oriente, quindi c'è il porto, ci sono le case, una un po' arroccata sopra l'altra, poi dipenderà dal quartiere.
Tutto molto ordinato, però, è tutto molto ordinato e preciso.
Tutto molto incasellato.
Addirittura nella capitale i distretti sono divisi a seconda del colore dei tetti, sai che lì c'è la zona dei panettieri, lì c'è la zona degli...
Sì, è proprio... Dal colore dei tetti. Mamma mia, è praticamente un parco a tema, se fossimo in natura. Incredibile. Che meraviglia. Questo, lo sai che fare questa esplorazione, che poi per chi magari capita qua per la prima puntata, siamo alla terza puntata dove stiamo esplorando il mondo di Vulcania. Comunque io devo dire che l'avete proprio esplorato bene. Poi è logico che ci sarà sempre a chi non piace il tipo di ambientazione. Però io, che sono sempre rimasto molto affascinato da questo concetto punk della mescolanza delle... diciamolo, il concetto dello steampunk o di tutto quello che ci ruota intorno è proprio come un... è successo qualcosa prima del dopo, cioè è come se fosse una distorsione, si fosse accartocciato un attimo il tempo.
Il futuro arriva prima, diciamo, delle
cose. Il futuro, esattamente, e nelle sue sfumature abbiamo potuto vedere anche in alcuni film, alcuni trip che si sono fatti, voi ve ne siete fatti molti di più, e devo dire che ce n'è proprio una scelta smisurata, ascoltatevi le altre puntate, perché comunque, visto che si basa principalmente su avventurieri che cercano fortuna, sì. Perché comunque molte volte si arriva da situazioni povere o comunque da situazioni di difficoltà, la bellezza è proprio poter anche pensare di fare una one shot per ogni isolazione, perché ce n'è veramente da ribaltarsi dalla fantasia proprio.
Tra l'altro c'è lo special di Capodanno, che trovate sul nostro sito, scaricabile gratuitamente, è ambientato proprio nella capitale del Kettering durante il Capodanno, quindi c'è questo,
quindi dopo download così dopo succederà questo. Molto bene, io allora direi che, se non ci sono delle altre curiosità, noi possiamo, tra virgolette, chiudere le fila di questa nostra mappa, che poi, se vi farà piacere, o sulla pagina appunto di Vulcania oppure sul canale Telegram di Around the Game posterò un'immagine della mappa, in modo che chiunque voglia esplorare Vulcania possa capire di che cosa abbiamo parlato per queste tre puntate. Poi, se non ricordo male, oltretutto la trovate anche sicuramente sulla pagina, ma anche sul sito internet, se non sbaglio, la mappa di Vulcania ci dovrebbe essere.
Se no controlliamo e la mettiamo.
Mi sembra di sì, però non voglio dire gastronomie, come mi piace dire quando sento la mancanza delle lasagne. Però, come si dice, concludiamo questa cosa, mi sono un attimo perso perché stavo cercando la mappa, perdonatemi. Col fatto che al sud di tutte queste isolazioni che abbiamo raccontato in queste tre puntate, non è per ribadirlo, ma è proprio per fare un cappello finale alla situazione, 230...
Dare il lancio al sequel, diciamo.
Esatto, dare il lancio alla prossima puntata, al sequel, esatto, il nostro cliffhanger, e del fatto che al sud di tutto questo c'è la tempesta.
Esatto.
Un muro di tempesta invalicabile, o perlomeno si pensava lo fosse, fino a quando non è uscita, o uscirà, perché in realtà in questo momento che stiamo registrando c'è ancora il Kickstarter di Vulcania su Oltre la tempesta. Vi consigliamo di non esplorare la tempesta con le mongolfiere, anche se noi comunque ci proveremo, ma sul come si fa e che cosa troviamo oltre la tempesta vi invitiamo ad ascoltare la nostra prossima puntata. Quindi io, Simone, ti ringrazio per questa,
come al solito,
chiacchierata a tutto vapore. Mi dispiace veramente che le mongolfiere non siano accettate al di là della tempesta, o comunque sono accettate ma come palloncini sgonfi, distrutti da quello che succede.
Vediamo
in mezzo.
Vediamo cosa si può fare.
Faremo il possibile.
Tra l'altro sarà un oggettino nel nuovo manuale, che ti spoilererò nella prossima puntata, che fa proprio, è proprio around the game, guarda.
Oh! Guarda. Scusami, l'esaltazione era naturale, ragazzi, sappiatelo, tutto quello che vedete è eccentricità naturale che arriva da stare ad alta quota per troppo tempo. E quindi, cavolo, ci vediamo nella prossima puntata, ragazzi, perché scusatemi, ma io adesso devo assolutamente proseguire questo grande viaggio e tenermi per me alcune informazioni per svelarvele soltanto nella prossima puntata.
Alla prossima!
Ciao! Alla prossima! Ciao!
Marvezze!